Allora, sì, sentiamo un attimo Francesco in redazione. Allora, sì, ci pensa lui, eccolo lì, stiamo definendo l'ultimo collegamento di questa parte di trasmissione. Dunque, vi ricordo sempre il modo per stare con noi, 331-82-0013, vi ricordo di scaricare sempre l'app, operazione velocissima, molto semplice, tra l'altro l'app la potete scaricare anche nella vostra Smart TV, come una qualsiasi app, come tutte le app che trovate nella Smart TV, ripeto, un'operazione veloce e semplice per avere il vostro canale di TMV Radio nella vostra televisione Smart TV. Caro Alessandro Sicosi, andiamo
messaggio.
A
presentare. Sì, dimmi. Veloce, la Serie A se la gioca e manca l'Italia. Dice: la Serie A fa schifo perché mentre gli altri provano a vendere il loro campionato, noi invece lo schifiamo continuamente. Il primo innamorato ci dice: deve essere il venditore. Non è però rivolto a noi, perché noi non vendiamo il campionato. TMV Radio è gratis per seguire,
no,
qui sull'app e tutt'altro.
Era, non per era un'osservazione generale. Vediamo, questo magari la rigiriamo agli ospiti. Allora vado a dare il buon pomeriggio a Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Alessandro.
Ciao,
buongiorno,
ben trovato.
A tutti, buona settimana a tutti.
Buona settimana anche a te, Massimo. Buona settimana anche a Stefano Salandin. Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao, grazie, ciao, buongiorno.
Sei
ciao.
In viaggio, tu sei sempre in viaggio.
Ciao Stefano.
Vedi, ti becchiamo
ciao,
sempre
ciao,
in
viaggio.
Dove stai andando? In redazione? Sì. Stai andando in redazione
sì.
Oggi? Ah, vabbè, ti accompagniamo, facciamo il viaggio insieme, vedi?
Volentieri.
Oh, e sai dove andiamo? Andiamo a rompere le scatole anche a chi sta in Qatar noi, perché c'è lui, Antonio Di Gennaro. Ciao Antoine.
Buonasera a tutti, ciao ragazzi, ciao.
Ah,
ciao,
ciao. Che voce squillante, che voce squillante.
Ciao Massimo, ciao.
Ciao, ciao Antonio.
Ma gli facciamo,
ciao caro, ciao.
Massimo, ma gli facciamo i complimenti ad Antonio, che è sempre lì con una sua precisione impeccabile,
ma
come
io,
sempre.
Ma io gliel'ho già fatti, poi ci sono delle partite che alzo il volume, e sono quelle commentate da Antonio Di Gennaro.
Guarda che sviolinata oggi,
e
grande.
Ci sono quelle dove l'ho messo completamente,
lo metto a zero. Sta buono. che Antonio sta lì, sta buono, dai.
Vabbè, posso dire quello che penso.
Sì, perché scherzo, ma ci mancherebbe.
Il canone lo pago.
Ci mancherebbe.
Quindi farò anche un po' quello che mi pare.
Ma certo, ma io scherzo,
certo,
lo sai.
Che mettere lì certa gente, mi viene voglia di non pagare più il canone.
Aie. Aie.
Occhio che lo rimettono in bolletta.
Salandine, tu che dici? Senti come subito la tocca piano, Massimo.
Ma no, ma sì, è un'opinione diffusa da quel che leggo, da quel che sento, da quel che vedo. Io, vai, Antonio è un presidio di dignità e di competenza, quindi non si discute su questo, ma lui lo sa, facciamo la nazionale assieme, ci confrontiamo spesso. Poi ognuno è libero di fare come crede. La soluzione è la detta giusta a Massimo Brambati: si abbassa e si alza il volume, non è difficile.
No, però Stefano, scusa,
dimmi.
hai detto bene, competenza è una cosa, saccenza è un'altra.
No,
allora,
no,
a me
infatti,
piace sentire le persone competenti, ma non le persone saccenti. Dove c'è un praticamente sembra che ci sia ci siano i depositari della verità e del calcio fatto e finito. Cioè Antonio Di Gennaro non solo, ma non perché ha avuto una carriera straordinaria, e anche perché lo conosco personalmente come uomo, ma anche perché parla in modo, ribadisco, forbito, elegante, senza eccedere, e dà comunque una visione tecnica all'ascoltatore barra diciamo così tifoso su quello che sta avvenendo durante la partita, senza andare oltre. Ecco, questo a me piace moltissimo. Poi mi fermo qua, perché poi abbasso, quindi non so il resto. Passo il televisore.
No, ma anch'io mi trovo bene col suo, mi piace come lo commenta, perché sono d'accordo con te, cioè ti dà quel qualcosa in più senza essere invadente, senza essere...
Antonio, ma che è attaccato il telefono, tutti questi complimenti?
No, sono qua, vabbè, dai, Stefano, Massimo,
vabbè, ci conosciamo con Antonio, non è... Che
sì.
Glielo devo dire in radio, glielo dico di persona, non è
sì,
problema.
Sì. Massimo, siamo stati tanti anni a giocare, poi anche dopo, insomma, non ci vediamo sempre, ma quando ci vediamo è come se si ritorna 30 più anni fa, e questa è la cosa che deve rimanere sempre. È ovvio che mi fa piacere, insomma, Io 20 anni fa sto lavoro, sempre cercato di, ho girato molto perché sono stato in varie aziende, però ho sempre cercato di fare il mio. Poi non posso giudicare gli altri, non l'ho mai fatto, non lo farò mai, mi sembra che sia giusto così. È normale che bisogna, io mi devo attenere a quello che vedo nel campo, poi il resto, sai, c'è anche un compagno di viaggio accanto a me che deve essere lui proprio quello che deve dare il là a tutto, insomma, che conduce, io sono un supporto. È ovvio, ci deve essere grande sintonia, capacità di curare i tempi e tutto, poi è normale che bisogna valutare quello che succede nel campo e le altre cose le lasciamo ad altri.
No, sono d'accordo, c'è una questione anche di ruoli, come ha detto Antonio, no? Uno fa una
ma
cosa...
La vita è fatta di ruoli.
Sì. Lo sai Antonio, ti dico una cosa, una volta negli anni, ti dico questo, poi andiamo a parlare, però è una per far capire, no? Quanto siano importanti la distinzione dei ruoli. Una volta feci una telecronaca con un commentatore tecnico, posso citarlo perché è un amico, poi una persona a cui voglio bene, che è Roberto Rambaudi, e all'epoca era Mediaset lui, e facevamo delle partite di Champions. Lui mi riprese alla fine del primo tempo di una partita perché io mi ero permesso, sbagliando, infatti ho riconosciuto l'errore, gli ho chiesto scusa e da lì abbiamo trovato un accordo lavorativo bellissimo, perché mi ero permesso di fare un appunto tattico e quindi avevo invaso il suo terreno. E lui alla fine del primo tempo mi ha detto: Marco, tu fa il telecronista, io faccio il commentatore tecnico. E c'aveva ragione.
Deve essere anche in questo una grande sintonia, perché sì, lo può rilevare sia chi fa il commento tecnico,
no, però credo che sia sì,
ruolo, sì, però ci può stare,
no,
insomma,
no, da lì abbiamo trovato, cioè io potevo fare la domanda a lui perché è un commentatore, però andare a fare un'analisi tattica secondo me è giusto, cioè io faccio un altro tipo di lavoro, devo raccontare la partita,
sì,
l'analisi
beh,
tattica,
chiaro,
la fa il commentatore tecnico, perché è commentatore tecnico significa questo, no?
Assolutamente.
No, però era per dire la distinzione di ruoli, che molte volte invece c'è un accavallamento proprio di ruoli. C'è una domanda di un ascoltatore, ve la giro subito al 331-8200-213, vai.
Ciao, Ciro da Varese, una domanda per i vostri ospiti, Stefano, Massimo e Antonio, amanti forse vai, più di un calcio di una volta, quello che hanno giocato e hanno seguito più di me. Sento spesso i vostri ospiti parlare di un calcio nettamente più qualitativo, senza praticamente errori dai vostri racconti. Invece adesso non crediate che sia un po' troppo critici contro i calciatori attuali, cioè basta un errore, uno, di un calciatore che subito viene definito un giocatore non come quelli di una volta, cioè basta veramente un errore che un calciatore viene messo in croce. Si è troppo con la lente di ingrandimento, secondo me, per qualsiasi tipologia di partita. Vorrei sapere la vostra, grazie.
Io rigiro subito l'osservazione, parto da Di Gennaro. Antonio, siamo troppo...
Ma d'altronde
troppo
è cambiato
severi.
Molto anche rispetto a chi giudicava. Una volta si giocava anche, si può dire, anche negli anni miei di Massimo, non c'era la social, non c'era situazioni in cui possono... fare emettere giudizi, tutto giudicare è sempre molto difficile. Oddio, che faccio un errore solo non credo, va giudicato sempre in un contesto di una partita oppure anche di un periodo. Chi fa calcio a un certo livello sa che è così, chi ha giocato a pallone sa che è così, che insomma non è che si può da una giocata, poi un conto è durante il campionato, un conto magari è rapportato a una manifestazione che può essere un europeo, un mondiale, che è sempre relegata su 6-7 partite, insomma, per quanto riguarda le squadre. Quindi ripeto, poi credo sia appunto cambiata anche un po' la situazione rispetto a tanti anni fa, ecco. Quindi però credo che ci sia, giudicare non è mai facile, una critica a seconda di come uno magari fa il suo percorso. Anche perché giudicare per una partita o per una giocata mi sembra riduttivo.
Salandin?
Ma il lettore ha deformazione personale. L'ascoltatore ha ragione, ma ci sono due piani da definire: quello del cambiamento del calcio e quello del cambiamento dei giudizi. perché quello che dice il lettore si può ribaltare anche in senso opposto, nel senso che se basta un errore per far definire un bidone, basta un tiro da fuori area che fa i gol e diventa un campione da convocare in nazionale e da fargli vincere il pallone d'oro. Purtroppo c'è un eccesso spasmodico, patologico nel giudizio, nella critica. E questo è un piano. L'altro piano è che è oggettivamente cambiato. Se pensi ai tempi di Antonio, di Gennaro, di Brambati, in Serie A aveva 16 squadre con la rosa da 13 giocatori. O eri forte o non giocavi. Punto. Finito. Ora sono 20 squadre in Serie A, io parlo Serie A, con la rosa di 30 giocatori. Quindi l'80% di questi giocatori non giocherebbe nella Serie A di gennaio. Questa è una valutazione oggettiva. E quindi a cascata tutto il livello si è comunque abbassato. Tant'è vero che noi assistiamo a una Serie A dove si retrocede con 20 punti. Una volta c'era la famosa quota 40, e quota 40 ora va in quasi in UEFA. Quindi vuol dire che la qualità si è assolutamente abbassata. Ma lo si vede anche al Mondiale. Cioè, Messi ha fatto in tutto il Mondiale un passaggio, è diventato Gesù Bambino. Tutto il Mondiale un passaggio.
Ma no, ma lì è chi lo racconta. Che... No, vabbè, dai.
No, anche sui giornali. Poi c'è il discorso della critica, che ha ragione l'ascoltatore, eccessiva, ma da una parte e da quell'altra, appunto. Fai un errore e sei bollato. Fai un gol da fuori area e sei degno della nazionale. Sì, sì, e non funziona così il pallone.
Tutto iperspezzettato in tutti i fotogrammi, ok? Forse è quello.
No, ma non è più calcio.
Abbiamo più dettaglio e zoom.
È come essere dall'anatomo patologo, come rigori. Sì. È diventato una roba come il wrestling, no?
C'è il bravo, te lo sto per dire.
È la stessa cosa. Io lo scrivo da anni.
Brambati.
No, allora... c'è un copia e incolla con quello che ha detto Stefano, cioè praticamente mi ha levato tutte le parole che volevo dire io.
Mi piace, Mario.
Però aggiungo una cosa. Che
ma non ci siamo messi d'accordo, dillo però.
No, però per esempio a supporto di quello che dice Stefano, e Antonio se lo ricorda, ma ve lo ricordate anche voi, io quando giocavo a Torino, intanto c'erano forse due telecamere, se non una, sì, massimo due. E poi c'era o Beppe Barletti o Franco Costa o Cesare Castellotti, uno dei tre. Quindi e lì finiva. Wow. C'era il 90° minuto, la domenica sprint e la domenica sportiva.
Ora ci sono partita, tanti improvvisati anche.
Bravissimo. La partita non veniva vivisezionata da 1227 persone. Veniva raccontata da Beppe Barletti, che faceva dei servizi astronomici, perché faceva dei servizi dove partiva dalla Nebbiolina, da Torino, da non so se si giocava contro la Juve, che dall'avvocato Agnelli che arrivava, o Franco Costa che andava a intervistarlo. Era, secondo me, un calcio talmente diverso che, ribadisco, risottolineo tutto quello che ha detto Stefano Salambini.
Sì. No, è vero, stavo pure vedendo, mi è venuto in mente Bari perché pensavo anche ad una tappa tua professionale, Massimo, e anche di Antonio.
Strippoli,
Strippoli era Capano. Strippoli era Capano, mitico, come no. Assolutamente, vabbè, dai, ogni tanto un po' di ricordi di quel periodo sono sempre piacevoli.
Se tu fai la 16 squadra ora e fai a parte appunto a livello numerico, ma a livello di qualità c'è un sacco di gente che deve riciclarsi a mettere gli omini.
Si viveva anche meglio, più tranquilli, più sereni, ci si divertiva anche di più.
Vero? Sono d'accordo.
Sentite, d'accordo. Spostandoci un attimo, lasciamo un attimo, poi prima di salutare Antonio ritorniamo un attimo sul Mondiale, lo lasciamo un attimo. Vi chiedo un attimo una cosa, pensando un po' alla nostra ripresa, al campionato, no? Mi dite chi può essere, secondo voi, se c'è, no? Pensando alla lotta per il vertice, l'uomo in più di qualcuno, di qualche allenatore, di qualche squadra, quindi alla ripresa del campionato, l'uomo in più che può essere importante, se ne individuate qualcuno e in quale squadra? Stefano Salandin, parto da te. Chi può essere l'uomo in più?
Facile per la Juve se Pogba sta bene, tanta roba. Anche c'è il problema di Vlahovic, c'è Milik che sta bene, quindi, ma Pogba è sicuramente un valore aggiunto notevole. Sul resto direi non lo so, Napoli sta bene, ha recuperato dove era sceglia, ma Napoli non è che dovesse recuperare nessuno a parte, e quindi direi che la variabile è quella. poi un altro non... Mm. Cioè,
tu dici Cody Pogba. Pogba per te può essere il sì. giocatore in più per Allegri e la Juventus al rientro. Sì, sì. Di Gennaro?
Ma Pogba non lo so, perché ho sempre avuto dei dubbi sul suo rientro, ma mi auguro di sì che stia bene. Vedo più Chiesa per il giocatore in se stesso, per quello che ha diciamo così delle caratteristiche che servono a Juventus, devi saltare l'uomo, profondità, gli strappi, e quindi penso Chiesa. Sull'Inter Lukaku, anche se, parentesi, è un discorso mio personale, per me Dzeko è più forte, e chiudo la parentesi, però ovviamente Lukaku è normale che se sta bene può dare un supporto in più. E sul Milan credo che questo De Ketteler, che è stato un investimento importante, è l'ora che venga fuori, che si faccia insomma notare, perché insomma ci sta un ambientamento e può essere un giocatore che se ritorno, oppure se incomincia a fare De Ketteler che ha sempre fatto, può essere un'arma importante. Chiudo con uno anche alla Roma, se posso dirlo, che è Fainaldum, che se torna quello vero, anche lui dopo un grave incidente, la Roma può giocarsi il quarto posto.
Si può giocare il quarto posto. Mi ha sorpreso il fatto che
può tentare.
Antonio, tu hai detto meglio Dzeko di Lukaku, quindi non credi tanto in Lukaku.
È un fatto mio personale.
Ah no, vabbè, beh, ci mancherebbe, è sempre una cosa, un'opinione.
Lukaku, c'è il discorso fisico che è predominante. Se non sta bene fisicamente, ci sono quei giocatori che anche se fisicamente non sono al top, compensano con un discorso tecnico. Dzeko a livello tecnico, per me ripeto, è sempre un discorso più personale, molto è superiore.
Massimo Brambati.
Sì, ha levato tutto, perché anch'io sono d'accordo con Pogba, Chiesa.
Ciao Massimo.
Pogba e Chiesa, tutte e due. Vabbè, aggiungo perché sono curioso, perché sotto contratto prima o poi rientrerà, e non so, più quasi per curiosità Ibrahimovic, perché sì. Se recupera anche lui, voglio dire, secondo me, se sta bene, anche se ha l'età che ha, ma ha già dimostrato anche l'anno scorso in qualche spezzone che poteva, non ti dico fare la differenza, però sai, 20 minuti alla fine lo metti dentro, ti può anche creare qualcosa. È sempre un grandissimo campione, quindi
si va verso Sanremo deve recuperare.
Allora niente allora sentiremo qualche canzone.
Vabbè, però Ibra potrebbe essere un fattore. Una curiosità di Alessandro sul Milan.
Forse è pure connessa al recupero di Ibra, perché poi come lo togli Giroud dal campo, e quindi potresti trovarti a giocare con due punte. Ma più in generale, il Milan contro il Lumezzane, prima di partire per Dubai, seconda fase di preparazione, ha riprovato la difesa a tre, vecchio pallino di Pioli, ha messo Krunic e Pobega come esterni. Esterno tutta fascia, Theo Hernandez potrebbe farlo benissimo, a destra c'è qualche indecisione in più. Il Milan con la difesa a tre alla ripartenza, con casomai De Ketteler a fare la seconda punta vicino a Giroud, lo vedete, o Pioli riparte secondo voi dalla difesa a 4?
Ma stavolta partiamo da Massimo, stavolta lo mettiamo per primo. Brambati, difesa
a
3.
Per me riparte con la difesa a 4, ma io credo che al Milan, non solo l'allenatore, ma credo tutto l'ambiente, visto anche quello che è stato speso, e visto che insomma vorranno difendere la loro scelta tecnica, cercheranno di recuperare il belga, e quindi recuperato il belga potrebbe essere che cambia un po' tutto. Certo che in questo momento lo vedo abbastanza lontano il giocatore da quello che ho visto al Bruges, perlomeno da quello che ho intravisto al Bruges, perché non è che l'ho seguito come ho potuto seguire per esempio il Milan, però io credo che
rimani fiducioso, però rimani fiducioso
perché quello che ho visto al Bruges non può essere praticamente scomparso, e quindi mi auguro sì per il Milan che per il giocatore stesso, che mi sembra tra le altre cose un bravissimo ragazzo. Che venga fuori da questo
torpore,
da questa timidezza, esatto, e da questa timidezza che forse lo fa rendere un po' meno e non esprimere a quello che è il suo vero e proprio valore.
Salandin.
Ma francamente io non ho visto l'amichevole Lumezzane, non so cosa abbia in testa Pioli, ma le difese a tre dopo queste partite le provi, perché durante magari il campionato puoi avere una situazione durante la partita in cui hai bisogno di un libero e due marcatori in più, ci sta, magari anche perché ha visto che il centrocampo ultimamente soffre un po' a far filtro e quindi metti un difensore in più, ma sono, io sono d'accordo con Massimo che l'ossatura è quella della difesa 4, sono giustamente esperimenti che uno fa per dire oh, c'è un'emergenza, giochiamo così, magari cambia anche in corso d'opera durante la partita, però quella la... poi guarda, su Kettler io non credo sia timido, io ho la sensazione che sia una persona molto presuntuosa, perché io guardo le partite al di là appunto di quando ha il pallone e tu lo vedi come uno che è infastidito a dire ma cazzo, ma qua mi marcano, oh, ma insomma io so Kettler, mi marcano, io ho questa sensazione qua, che lui deve uscire da questo loop del principino biondo e deve sporcarsi un po' le scarpine, ho questa sensazione.
Ah, però, Di Gennaro.
Ma sulla difesa a 4 penso che non vada, credo che Pioli non cambi, anche perché non so come ha recuperato, se ha già recuperato o recupererà Calabria che ha avuto un brutto infortunio muscolare, però il gioco da lotta ha fatto un buon mondiale, al di là che poi insomma è uscito dalla competizione, però ha fatto molto bene e quindi chiedo scusa, no Diego Dalot, destro, quello dell'americano, chiedo scusa, come terzino destro, quindi credo che possa, ha fatto molto bene, ho sbagliato Diego Dalot, ha fatto molto bene, quindi può essere un eventualmente il terzino destro nell'attesa che recuperi Calabria. Poi Teo Hernandez fa il terzino sinistro, ma sappiamo un po' il calcio moderno, i terzini entrano dentro al campo, si propongono, vanno in profondità, costruiscono, vanno a conclusione, quindi non credo, anche perché ha due giocatori dietro che anche con il recupero di Kier, quando gioca Tomori o stesso Kalulu, hanno una capacità di ripresa, di aggressività, di recupero, di velocità che non penso. Poi queste prove, sai, mancano tanti giocatori, ci sta che possa provare delle alternative. Poi sappiamo benissimo che quando sei a 4, poi magari costruisce Thiago Hernandez, gli altri 6 rimangono dietro, quindi insomma non vedo questa situazione. Su De Ketelaere mi sono espresso prima, per me è un ottimo giocatore e come diceva Massimo, a Bruges ha fatto... Insomma, essendo giovane ha fatto certo un altro campionato, ok, un altro sistema, tutto quello che vuoi, però ha fatto sia nei gol che nell'assist, è un giocatore importante, quindi Milan non è come il Bruges, la maglia pesa, però adesso insomma il tempo dell'aspettare è finito.
Tempo d'aspettare è finito, scusami Salandin, vi sto per salutare così, però c'è un messaggio che voglio condividere un attimo, voglio sentire proprio al volo il tuo pensiero, poi anche quello di Antonio e Massimo proprio prima di andare in break. Roberto ci scrive, no? Buongiorno, non si può parlare di calcio giocato, quindi non possiamo parlare. Quando in partenza esistono fatti che lo viziano e lo rendono sporco, il gioco in campo è determinato da formazioni che non esisterebbero con società implicate sempre in scandali accertati e descritti dai tribunali. A parte che ci sono delle indagini in corso, quindi accertate ancora, devono essere accertate. Addirittura il mondiale è viziato da mazzettone. Poi se volete per forza far finta di niente, come dire insomma... che censuriamo, a parte che ne abbiamo parlato già in precedenza, quindi c'è sempre chi arriva poi in corsa, si inserisce,
per chi si
sente...
fosse messo in collegamento
solo sempre adesso. Per chi si fosse messo in ascolto in questo momento. Però Stefano, vuoi rispondere
Radio
tu questa, insomma tu di vicende ne hai sempre seguite tante.
A che devo rispondere? Stava parlando, non so, dell'indagine sul falso bilancio del Napoli, non lo so. Ma che devo rispondere? Non capisco. È pieno di indagini da quando esiste il calcio, cioè voglio dire, nel mondiale del 78 Cruyff non è andato perché era stato minacciato di morte. Voglio dire, adesso vado
mai a confermato e mai smentito, quindi è vero.
Sì. No, c'è cioè il suo libro che lo racconta.
Ma potremmo citarne tante altre delle accuse che ci furono nel mondiale che avevamo vinto nel 34 quando c'era il fascismo, sulla corruzione degli arbitri qua in Italia.
Ma anche a Italia 90 qualche vicenda insomma 90, poco pulita.
Ma anche nell'82 ci fu scritto un libro sulla partita contro il Camerun, mai smentito. Ma voglio dire, ma non capisco.
C'è anche la serie sulla FIFA, eh?
Sì, c'è la serie sulla FIFA.
Esatto, c'è la serie sulla FIFA, ma poi adesso c'è un'indagine della Unione Europea sulle ultime partite truccate in campionato. Io ho sempre detto che lo scandalo più grande del calcio italiano è stato Scommessopoli e non Calciopoli, perché era una roba vera che non a caso è stata insabbiata, ma non è che voglio dire, ma non c'è nessun settore della vita umana che è puro, nessuno, no, parliamo d'altro, abbiamo visto che è successo adesso le povere ragazze della ginnastica oppure i doping in certi sport. Se no, ragazzi, parliamo di Alice nel Paese delle Meraviglie.
Sembra sempre che il calcio sia sporco in un mondo pulito, fa effetto questa cosa.
Che ci siano delle storture, sono il primo a dirlo, guarda. C'era prima quando avete aperto, poi vi lascio perché vi lascio agli altri, quando avete aperto su chi criticava la Serie A. Una delle cose scandalose del nostro campionato, del nostro sistema, è che quelli che dovrebbero appunto vendere il campionato sono i primi a criticarlo dopo che lo governano da 20 anni. I presidenti, i dirigenti parlano male di un campionato. Se succede questo negli Stati Uniti, che sanno vendere i loro prodotti, e si beccano delle squalifiche che non si vedono più per anni. Perché sei tu che non devi tagliare il ramo su cui sei seduto, ma lavorare per farlo funzionare meglio. E invece noi abbiamo questa stortura. Non a caso poi arriva giustamente l'ascoltatore di prima che dice: ma come? Se quelli che stanno dentro dicono che è corrotto, come faccio io a credere che non è corrotto? Perché è veramente una roba senza senso questa roba. Però, ripeto, pensare che ci sia un settore della vita, a cominciare da quelli che vendono le figurine Panini, perché voglio dire, per fare un esempio, o i gelati, che non sia corrotto, è veramente pensare. Non a caso ci sono fior di associazioni che combattono la corruzione in ogni settore, perché purtroppo, ahimè, fa parte dell'animo umano.
Sì. Allora, vi sto per salutare, Antonio, siccome non ti sento nei prossimi giorni, mi dai le tue preferite delle prossime due semifinali?
Beh, lunedì riparto, 19, perché 18 c'è la finale, quindi non ci sentiremo. Io punto sulla Francia, ma Francia. Non è che puntavo adesso, ma ci ho Francia puntato dall'inizio.
Francia vincitrice del mondiale, in finale con...
Ma adesso può succedere di tutto, perché insomma l'Argentina è cresciuto Messi sempre in partita, però a livello di prestazioni, anche se poi insomma il gioco è importante, però ci sono altre dinamiche. Però la Croazia è una squadra che gli manca forse sicuramente un centravanti, però come centrocampo e come difesa e portiere sappiamo come si sono rivalutate, no, l'onda difensiva in questo mondiale. Marocco insegna, e poi però non bisogna denigrare il fatto che bisogna vedere come si difende e come riparte. D'altronde le caratteristiche sono quelle, non puoi snaturare oppure voler fare il calcio perché è una moda o giocare costruzione da dietro, possesso palla, tiki taka. Se lo puoi fare lo fai, se non puoi fare ci sono altre alternative. Il Marocco e anche la Croazia, che ha più qualità rispetto al Marocco, sono arrivate così, e secondo me con un po' di fortuna, ma insomma il fattore C ci vuole in tutte le competizioni.
Assolutamente. Quindi la Francia prende Di Gennaro. Massimo Brambati, tu che finale ti aspetti?
Francia.
Sì.
Francia è l'altra partita.
È tosta.
Dipende. Sì, perché dipende molto da.
Abbiamo perso per un attimo. Ti abbiamo ripreso.
No, secondo me dipende molto. Sono due squadre brutte da vedere, sia la Croazia che l'Argentina, secondo me. Però, come giustamente ha detto Antonio, sanno, diciamo così, giocare nel modo giusto per mettere in difficoltà l'avversario e per cercare di portare a casa il risultato. Però abbiamo visto come l'Argentina, con una mossa quasi da oratorio, visto che tutti si... Semplice, metterla davanti là due torri, è andata in grandissima difficoltà. Poi peraltro non ho capito perché, questo vorrei chiederlo sia a Stefano che ad Antonio, perché poi l'Olanda nei supplementari non è andata avanti a giocare come ha giocato tra virgolette nell'ultima mezz'ora, 20 minuti con quei palloni lanciati là davanti. Questo non l'ho capito. Io penso Francia-Croazia.
Francia-Croazia.
Come quattro anni fa.
Quindi il bis, la rivincita. Salandin, poi andiamo in pausa.
Secondo me l'Olanda, Antonio, era un po' cotta, un po' sulle... c'era più roba. Vedere
il finale, però, bisogna dirlo, torna al discorso di prima, che poi anche i calciatori mettono del suo. Brutto il finale, dopo i rigori.
Sì, assolutamente.
È bruttissimo,
però. Però, guarda, anche lì è un po' come... La narrazione fa sì che ci siano persone che hanno...
Di come uno è. Se hai visto Modric, è andato a consolare tutti i brasiliani.
È vero.
Non ha neanche esultato con i propri giocatori, è andato da... di cultura.
Certo. Poi tu ti ricordi, ascolta, come diceva il tuo mister, no? Bagnoli, la partita è come la partita di calcio con la partita a carte. Fai in tutti i modi per battere il tuo avversario, alla fine bevi un bicchiere insieme. così. Calcio è sta roba, lo sport deve essere questa roba qua. In campo faccio di tutto, alla fine hai vinto tu, ho perso io, posso essere incazzato, ma devo avere.
Cioè, noi siamo andati, non siamo andati, che tanti dicono, io lo dico sempre, noi siamo andati al mondiale per due rigori, anzi, l'ultimo a Roma, l'89esimo, la Svizzera. Ok, la Macedonia, la Bulgaria a Firenze, siamo stati meno brillanti. Noi non siamo andati al mondiale per due rigori. Kane ha sbagliato il secondo rigore, ve lo aspettavate che calciasse un rigore così?
No. No.
Dopo che aveva fatto il primo, no, sembrava un rigore di paura il secondo, cosa che da lui non ci possiamo aspettare, vero, per la grandezza del giocatore. Però questo è forse il bello e il brutto del calcio.
Assolutamente.
Ma certo, il pallone. Comunque per me è Francia-Argentina.
Francia-Argentina. Francia-Argentina. Mbappé contro Messi per salvare.
Ma devi dire chi vince, però.
Chi vince?
La Francia.
Tutti la Francia. Dai, vediamo un po' che succede. Dai, vediamo un po'. Abbiamo queste due partite a cominciare da domani. Grazie ad Antonio Di Gennaro. Antonio, un abbraccio,
ragazzi,
buon lavoro come sempre.
Ciao Antonio.
Stefano Salandini, lo lasciamo in viaggio per arrivare in redazione. Grazie Stefano, un abbraccio come sempre. E poi ripreschiamo tra pochissimo Brambati per chiudere questa parte di trasmissione. A tra poco.